Buongiorno dottor Michele, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, com'è la situazione reale dei Casteller visto da un veterinario?
Non è dato sapere dal punto di vista diretto e visivo, poiché l'accesso in questo periodo, in questi giorni, è precluso. Le ispezioni sono solamente quelle ufficiali, formali, che sono state consentite a seguito di specifiche richieste ministeriali, ed è anche giusto che sia così, devo dire, dal punto di vista etologico, per non disturbare dei poveri animali che vivono sicuramente in una condizione psicologica molto delicata. Noi non sapremo mai correttamente, ha forse anche poco significato confutare se veramente sono in questo stato di ipobiosi, letargo, insomma quello che l'assessora va affermando per provare a mitigare quelle che potrebbero essere benissimo delle bugie. La testimonianza diretta, questa sì, per mia esperienza, insomma nei 5 anni in cui sono stato assessore, riguarda invece DJ3, l'orsa che è stata catturata e detenuta dalla precedente amministrazione rispetto alla mia, che nostro malgrado abbiamo ereditato, e che vive in quel recinto, fortunatamente, almeno fino a pochi mesi fa, in grandissima tranquillità. Cioè quell'orsa era un'orsa confidente che si comportava diversamente dagli altri orsi, circolando intorno ai centri abitati, intorno alle strutture costruite dall'uomo, e forse probabilmente per questo non aveva vissuto con la stessa angoscia di M49 e M57 la captivazione, cioè il fatto di trovarsi dentro a dei muri, dentro a un recinto che comunque lei andava cercando per frugare tra i rifiuti, nelle case, insomma quei motivi che, nonostante le operazioni di dissuasione, aveva continuato a fare fino a determinare come unica strada alternativa, alla fine scelta dall'amministrazione allora, la cattura. Ebbene, quest'orsa, senza bisogno di psicofarmaci, senza bisogno di null'altro, si è adattò bene a vivere in un recinto pur piccolo rispetto all'habitat naturale degli orsi, e cominciò ad adattarsi alla sua nuova vita, e di fatto non è mai andata in letargo. Ho anche una fotografia che ho cercato qualche tempo fa, e proprio mi sono accorto, il telefonino registra tutto, l'ho scattata il 24 di gennaio di qualche anno fa, dove si vede l'orsa vigile che si muove nel bosco del suo recinto, insomma. Viene da pensare che molto probabilmente anche gli altri due orsi si stanno comportando così, ma quando anche si trovassero in una condizione di ipobiosi, poveri diavoli, la vivono in un periodo molto limitato della loro vita, mentre sappiamo che sicuramente hanno avuto bisogno di terapie comportamentali per potersi adattare a qualcosa che di fatto, come certificato alle 49, non vogliono assolutamente sopportare.
Quindi mi sta dicendo che non è chiaro appunto com'è la situazione vera degli orsi ora rinchiusi al Casteller, perché non ha la possibilità di entrare e vedere come stanno. Ma è normale che effettivamente non vadano in letargo? Cioè, sarebbe successo anche se fossero stati fuori, o succede soltanto perché sono all'interno del Casteller?
In realtà questo è un fatto normale nella specie orso. Accade che qualche esemplare non vada in letargo. È un meccanismo regolato dalla fisiologia della specie orso, che si organizza per il letargo sfruttando una particolarità anatomica, quella di possedere un tessuto adiposo che si chiama stranamente bruno, come l'aggettivo che definisce la specie, e che nell'uomo è presente ad esempio solo nel neonato. È un tessuto adiposo particolare che può essere utilizzato dall'animale per ricavarne l'energia durante il periodo di ipobiosi, durante il letargo, e che viene accumulato nella stagione dove il cibo è abbondante, vale a dire appunto la buona stagione. Se nell'accumulo di questo grasso va storto qualcosa, diciamo così, e l'organismo dell'animale comprende per dei meccanismi metabolici di non essere in grado di provvedere attraverso quei depositi a sostenere l'animale durante il periodo invernale, all'animale non occorre quello stato di torpore e rimane invece sveglio alla continua ricerca di cibo. In questo periodo, ad esempio, abbiamo un esemplare in Val di Sole che è ardillo sveglio e che sta devastando tutti gli apiari della zona, pur insomma a riposo gli apiari stessi, contengono l'odore, il profumo, il sapore, quel piccolo deposito di sostanze nutritive che gli apicoltori lasciano ai loro animali per poter svernare. E questo animale, nonostante la dissuasione, nonostante tutti gli interventi che siano stati fatti, continua comunque ad avere la foga di cercare cibo al punto da ignorare le recinzioni elettriche che ci sono intorno a questi alveari che sono state costruite per proteggerli proprio da queste aggressioni. Quindi effettivamente la cattività, la disponibilità costante di cibo, quindi un assetto metabolico che porta l'orso a non assumere un atteggiamento usuale, e la situazione, insomma, per esperienza ci portano a pensare che effettivamente quegli orsi non siano in letargo, e se hanno una situazione di, diciamo, ibernazione, lo è in maniera molto leggera o diversa. In ogni caso è un'affermazione di un politico, di un amministratore, sicuramente vorremmo sentire la parte scientifica che su questi argomenti può esprimersi se interrogata, è il nostro corpo forestale, di quello ho fiducia, e quindi poi avremo la relazione sicuramente del corpo forestale che ci dirà come stanno chiaramente le cose.
Diciamo che sono reazioni comunque normali per un orso, forse è l'essere umano che ha un po' invaso il suo territorio, no?
Diciamo così, l'essere umano che in un territorio che abitava, cioè il Trentino, un territorio particolarmente antropizzato, ha forse fatto male un po' i suoi conti e ha deciso di provare a ospitare di nuovo l'orso, come avveniva un tempo, quando però quel territorio dove coesistevano orso e uomo erano meno abitati o c'era una tolleranza sociale diversa e una presenza di animali molto più abbondante. Insomma, sono cambiati degli equilibri e si è provato a ripristinarli, purtroppo solo in parte, in un momento diverso, e si è creato questo pasticcio di convivenza.
Sta parlando del progetto Life Ursus.
Il progetto di reintroduzione dell'orso, proprio così, in una terra che aveva ospitato l'orso per lungo tempo, lo aveva anche combattuto, cacciato, l'ultimo è stato cacciato tuttavia nel 1920, successivamente la specie orso non aveva avuto tanta fortuna, al punto che la popolazione residua negli anni 50 e certificata era comunque rimasta nella zona del Parco Adamello Brenta verso la Lombardia a fare un numero intorno ai 3-4 esemplari.
Alla luce di quello che ha detto, ha avuto senso mettere in piedi il progetto Life Ursus?
Ma lei sta parlando a un veterinario e quindi ha comunque senso qualsiasi progetto salvi una specie dall'estinzione in un luogo, a tutela della biodiversità, a tutela del valore del progetto, a tutela del valore anche dell'esemplare. Di certo è un progetto però che è nato con un capo ma senza una coda, cioè non è stato previsto un meccanismo di regolazione, di gestione, perché nel tentativo di far bene, cioè nelle leggi ultraprotezioniste a favore dell'orso, si è comunque creata una condizione di squilibrio, nel senso che la condizione in natura di un ecosistema prevede che vi siano dei meccanismi di autoregolazione delle varie specie, per cui anche in natura orsi ne possono morire, come possono morire caprioli, come possono morire lupi, come possono morire tutti gli esemplari che fanno parte della catena. Se tu impedisci anche a uno di questi anelli di funzionare, si creeranno delle condizioni di squilibrio nella convivenza. Chiaramente si tratta di capire dov'è questo confine, dove è giusto possa intervenire l'uomo, dove non è giusto, e scientificamente venga affrontato il problema. Io non voglio qui stabilire perciò che dal punto di vista etico sia giusto uccidere, sia giusto intervenire, per l'amor di Dio, ma prevedere dov'è il punto di equilibrio e dove l'uomo possa o non possa agire, questo sì, e da questo punto di vista, diciamo, il progetto è cresciuto male, ecco, nato bene, sviluppato benissimo, l'orso si sta espandendo a una rapidità imprevista, abbiamo molto prima del tempo previsto superato quota 100, non quella della Fornero,
sì, sì.
Ma quella ben più importante, insomma, del numero di esemplari, però ci sono dei ragionamenti da fare, insomma.
E lasciamo un grande punto di domanda, perché insomma...
Volutamente, capisco, certo, 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 è perché è giusto tener conto di tutte le sensibilità che non vanno rifiutate, anche quelle più intransigenti a favore di questa bellissima specie, assolutamente sì.
Come vede il futuro di questi orsi al Casteller, lei?
Io lo vedo molto triste, perché questi animali sono destinati ad essere gestiti fondamentalmente con dei farmaci che in qualche maniera ne governino il comportamento, qualcosa che assomigli molto all'antidepressivo per gli umani. Non so neanche quanto sia possibile pensare o sia giusto pensare a un futuro lì, non va bene. Mi sarebbe piaciuto apprendere che vi è un fortissimo impegno a trovare una collocazione altrove, pagando, investendo, portandoli in luoghi dove magari il comportamento poi nei confronti della specie orso è molto drammatico, perché liberarsi del problema, ad esempio portandolo in Slovenia, significa consegnare l'animale dalla prigionia alla libertà, che è però una libertà dove è ammessa la caccia all'orso. È un po', diciamo, mettere la polvere sotto al tappeto, no? Come si suol dire, nemmeno questo va bene. Parchi faunistici che possano gestire M49 non ne esistono, perché abbiamo visto che supera delle recinzioni a prova di orso davvero imponenti,
sì.
E dunque effettivamente è difficile pensare, ma difficile significa non impossibile o inutile, per cui insomma il non aver fatto niente, non avere il certificato di una ricerca di collocazione di questi animali rimane comunque un fatto drammatico. Io penso forse tra tutti sia il comportamento più colpevole che possa avere avuto questa amministrazione, insomma, non essere capaci di assumersi responsabilità. Cioè io, se penso di aver ragione, affronto anche un processo e posso anche arrivare a pensare provvedimenti estremi, però comunque non vivo nella menzogna o nell'incapacità di agire con queste mezze misure che salvaguardano solo la facciata, ma nella sostanza sono peggio di qualsiasi azione.
Grazie, noi tifiamo ovviamente per gli orsi.
Vi capisco, ringrazio lei, ovviamente un caldo e rinnovato invito comunque a sostenerci e ad apprezzare il fatto che in Trentino vi sia un gruppo di persone che agli orsi vuole davvero bene e che, se oggi permette all'opinione pubblica di ragionare intorno all'orso bruno, è perché si è prodigato per salvaguardarne la specie dalla estinzione. Se è difficile poter avvistare l'orso, è comunque bellissimo poter visitare i luoghi dove l'orso vive, e dunque il caldo invito, insomma, è a sostenerci anche positivamente per diffondere una mentalità non dell'odio, dell'aggressione, dell'avversione, ma la mentalità positiva del sostegno anche culturale a questa salvaguardia.